Buonasera a tutti, iniziamo il nostro terzo incontro dedicato alla croce nella storia, nell'arte, nella fede. Iniziamo la nostra riflessione nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore ha pietà del suo popolo. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
Il Signore ha pietà del suo popolo.
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia.
Il Signore ha pietà del suo popolo.
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono.
Il Signore.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Convertici a te, o Padre, nostra salvezza, e formaci alla scuola della tua sapienza, perché l'impegno quaresimale lasci una traccia profonda nella nostra vita. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Misericordia, il mistero della croce risplende. È il filo conduttore delle nostre riflessioni, riconoscendo come la croce sia l'identità profonda del Signore Gesù. È il suo mistero di amore che risplende nella nostra vita, che dà senso e luce alla nostra fede cristiana. Nell'incontro precedente abbiamo letto alcune parti del Vangelo secondo Giovanni, il quale in modo più teologico rispetto agli altri evangelisti mette in evidenza degli eventi significativi avvenuti sulla croce. Ed è proprio ispirandosi all'Evangelista Giovanni che nel primo millennio cristiano gli artisti hanno raffigurato il Christus Triumphans, cioè il Cristo vincitore. Lo rappresentano sulla croce, ma vivo, glorioso. Uniscono insieme nella rappresentazione artistica il mistero di morte e risurrezione. A partire dal 1200 invece inizia ad essere raffigurato il Christus Patiens, cioè il Cristo sofferente. Il primo cambiamento vistoso è il fatto che il crocifisso non è più vivente con gli occhi aperti, ma col capo reclinato e gli occhi chiusi nella morte. Da questo momento gli artisti insisteranno su questo solo aspetto, quello della sofferenza. E sempre di più, fino al mondo barocco che esagererà questo aspetto, verrà messo in evidenza l'uomo dei dolori, i segni della passione e della sofferenza. Ma Noi vogliamo rimanere ancora su questo mistero della croce da un punto di vista biblico. Partiamo sempre dal fondamento della scrittura. Ci facciamo aiutare questa sera dall'Apostolo Paolo, che nella lettera ai Filippesi riporta il più antico inno cristologico che abbiamo conservato nel Nuovo Testamento, cioè una preghiera di lode al Signore Gesù. La introduce invitando i destinatari, erano i cristiani di Filippi e siamo noi qui adesso, ad avere gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Abbiate la mentalità di Cristo. Abbiate in voi quel modo di pensare, di sentire che furono in Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio. Questo inno celebra il Cristo che è nella forma di Dio. In partenza è nella condizione divina, ma non tiene per sé come un privilegio questo essere uguale a Dio. Avrebbe potuto vivere da Dio senza bisogno di niente, ma scelse l'incarnazione. Scelse cioè l'abbassamento, svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Lo svuotamento è il senso profondo che viene evidenziato in questo antico canto in onore di Cristo. Egli che è Dio svuotò se stesso, si annientò. È nato il linguaggio teologico della kenosi, cioè dello svuotamento, per indicare questo stile di Gesù che da pieno si è svuotato, ha assunto la condizione di servo, è divenuto simile agli uomini, riconosciuto dall'aspetto come uomo, umiliò se stesso. E continua l'Apostolo a sottolineare questo atteggiamento di Cristo che si abbassa, si fa servo, si svuota, si umilia, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. È una obbedienza che lo porta nel punto più basso dell'universo. Siamo partiti dal livello divino, della pienezza e della gloria, ma lo stile di Cristo, lo stile trinitario di Dio, è stato quello dell'abbassamento, della discesa, dello svuotamento, l'umiliazione e l'obbedienza fino alla morte e al peggior tipo di morte. L'ultima parola della prima parte è croce. Una morte di croce è il peggio che ci possa essere. Per questo Dio lo esaltò. C'è una svolta al centro di questo inno. E la svolta è caratterizzata proprio dalla indicazione, perciò, proprio perché si è abbassato, Dio lo ha esaltato. L'inno è composto di due strofe, la prima è in discesa, la seconda è in salita. La prima ricorda l'atteggiamento di Dio che si abbassa. La seconda celebra l'umiliato che viene innalzato al vertice dell'universo. Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome. È il nome di Signore, Kyrios, è il nome proprio di Dio. L'uomo crocifisso è stato esaltato e ha il nome superiore ad ogni altro nome. Non c'è nessun titolo superiore a questo, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra. L'originale ha le espressioni per indicare gli abitanti del cielo, della terra e degli inferi. Ogni ginocchio di coloro che abitano nei cieli, gli angeli, di coloro che stanno sulla terra, gli uomini, e di quelli che stanno sottoterra, i morti, deve piegarsi. Tutte le ginocchia devono piegarsi al nome di Gesù, il crocifisso esaltato. Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. La proclamazione del Signore Gesù è il vertice. Ogni anno questo testo noi lo leggiamo come seconda lettura nella Messa delle Palme. Fin dall'antichità si legge questo testo come riflessione del popolo cristiano nella Domenica della Passione. È l'introduzione all'evento tragico della morte di Gesù. È il modo con cui noi possiamo ripensare a questo dramma della croce. L'abbassamento e l'esaltazione. Ecco perché gli artisti del primo millennio hanno rappresentato il Cristo trionfante. Perché in un'unica opera d'arte viene condensata non la riproduzione semplice del dramma della morte, ma viene proiettata la fede nel Signore, esaltato proprio perché si è abbassato. Ma allora comprendete che adorare la croce di Cristo significa accogliere la sua mentalità. La croce gemmata che rappresenta il Cristo nello splendido catino absidale di Sant'Apollinare in classe ci ricorda questa gloria. La croce è la persona di Cristo. La croce rappresenta la mentalità di Cristo. La croce è il segno della umiltà, dell'abbassamento. Adorare la croce vuol dire accettare lo stile di Gesù, accettare di scendere, di abbassarsi. L'atteggiamento orgoglioso non sta con la croce. Non si può venerare la croce, portare la croce ed essere superbi, prepotenti, pretendere di essere più degli altri e schiacciare gli altri. La croce è il sentimento di Cristo che perde se stesso, che si svuota, che si umilia. E noi adorando la croce adoriamo il mistero di Dio, cioè il suo progetto di salvezza che passa attraverso questo evento straordinario. La croce non è un simbolo, ma è una persona. È la persona di Gesù con il suo stile, con il suo modo di pensare, con la sua concreta azione. Allora, noi, parlando di croce, adorando la croce, entriamo in questa mentalità di Cristo. Nei primi secoli, abbiamo visto, è stato difficile superare lo scandalo di quella morte traumatica sulla croce. E quando le croci venivano ancora adoperate come patibolo infame, i cristiani non le rappresentarono, soprattutto perché in situazione di persecuzione si conservavano nascosti e affidavano a dei simboli la professione della fede. Quando nel 313 le cose cambiarono con l'editto che rende lecita la religione cristiana, le stesse autorità imperiali cominciarono a cercare i segni della passione di Gesù e in modo particolare i segni della sua morte, lo strumento della croce. La più antica informazione che abbiamo di questa ricerca e scoperta della croce viene da Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, il quale ne parla nella lunga orazione funebre che tenne ai funerali dell'imperatore Teodosio nell'anno 395. Teodosio è uno dei successori di Costantino, è colui che fece della religione cristiana la religione dell'impero in modo ufficiale. E Ambrogio, molto legato a Teodosio, costituito educatore dei suoi due figli, Arcadio e Onorio, tenne il discorso funebre raccontando la storia dell'impero cristiano. E in questo solenne e lungo discorso, il vescovo Ambrogio ricorda il ruolo importante che ha avuto Elena, madre di Costantino e imperatrice. La definisce bona stabularia. Quando arriva al tema che ci interessa, presenta la augusta Elena col titolo di stabularia e dice che, secondo le notizie, era una stabularia. Stabula è la stalla, quindi si può tradurre locandiera o albergatrice. Doveva avere una osteria o essere una donna di servizio in qualche locanda, e la locanda antica doveva essere attrezzata anche di stalla per poter accogliere gli animali. Adesso ci vuole il parcheggio per le automobili, allora ci voleva la stalla per gli animali, per i cavalli che tiravano i carri o servivano per andare più veloci. Dice il vescovo Ambrogio che Elena fu bona stabularia perché cercò diligentemente il presepe del Signore. Bona stabularia perché non ignorò l'albergatore che aveva curato le piaghe dell'uomo ferito dai briganti. Ricordate la parabola del buon samaritano? L'uomo ferito viene portato in un albergo e affidato all'albergatore. È Cristo che porta l'uomo in questa locanda perché ci possa essere l'accoglienza e la cura, e quell'albergatore rappresenta la Chiesa. Ambrogio dice: fu una bona stabularia proprio perché lei fece come lui. Bona stabularia perché preferì essere stimata spazzatura per guadagnare Cristo. Dice proprio stercora. Accettò di essere sterco per guadagnare Cristo. Ideo illam Christus de stercore levavit ad regnum. Perciò Cristo dall'etame l'ha innalzata all'impero. Riconoscete lo stile dell'inno cristologico da cui siamo partiti? Il vescovo Ambrogio applica a Elena lo stesso schema. Da ragazza era di condizione bassa, da stalla, ma fu buona stabularia perché si occupò della mangiatoia del Cristo, imitò l'accoglienza dell'albergatore, accettò di essere nulla per diventare tutto con Cristo. Perciò Cristo la innalzò dalle stalle alle stelle. È il criterio di Cristo che dalle stelle scese nella stalla. La ricerca della croce da parte di Elena viene inserita proprio in questo contesto di uno stile tipico di Cristo. Ambrogio racconta, immaginandoselo, perché non ha fonti storiche sufficienti, che Elena, arrivata a Gerusalemme, si sia recata sul Golgota e lì abbia esclamato: «Ecco il luogo della battaglia! Dov'è la vittoria? Cerco il vessillo della salvezza e non lo trovo! Io sono sul trono e la croce del Signore è nella polvere? Io in mezzo a loro e il trionfo di Cristo tra le rovine? Vedo che cosa hai fatto, o diavolo, perché fosse seppellita la spada che ti ha annientato. Si tolgano le macerie perché appaia la vita, si riporti in luce la spada con cui fu mozzato il capo del vero Golia, si squarci la terra perché la salvezza rifulga. Che hai ottenuto, diavolo, nascondendo il legno, se non di essere vinto una seconda volta? Ti ha vinto Maria, che generò il trionfatore, che senza pregiudizio della sua verginità diede alla luce colui che crocifisso doveva vincerti, è morto soggiogarti. Sarai vinto anche oggi, così che una donna scopra le tue insidie. Maria, perché era santa, portò nel suo seno il Signore. Io invece ne ricercherò la croce. Ella ci insegnò che era nato. Io dimostrerò che è risuscitato. Ella fece sì che apparisse Dio tra gli uomini. Io, quale medicina dei nostri peccati, innalzerò dai ruderi il vessillo divino». Ambrogio si inventa questo discorso che avrebbe potuto fare Elena, la regina madre, che con grande seguito imperiale si reca a Gerusalemme negli anni 325-328 e comincia a cercare la croce di Cristo. Continua il racconto Ambrogio con molti particolari, dicendo: fa scavare il terreno, trova tre patiboli, non riuscendo a riconoscere quale dei tre è quello giusto, controlla la scritta. Elena trova anche il titolo, trovò l'iscrizione e riconobbe la croce. Adorò il re, non il legno. Splendida conclusione. Una passione grande aveva questa donna per ritrovare la croce di Cristo. E quando lo trovò, non adorò il legno, ma adorò il re che era stato innalzato su quel legno e lo considerò il trono. Ambrogio le attribuisce questo atteggiamento di umiltà: io siedo sul trono e la croce del re è sottoterra? Non è tollerabile, e allora devo fare di tutto per recuperarla. Com'era la situazione concreta, geografica, che trovò Elena? Possiamo ricostruire in modo abbastanza attendibile i luoghi della passione di Gesù, riconoscendo le mura della città, perché il Golgota è una piccola altura rocciosa poco fuori le mura di Gerusalemme, e vicino al sepolcro, in un'altra collina rocciosa, era stato scavato il sepolcro di Giuseppe di Arimatea. Quella zona esterna alla città era disabitata, non coperta da case, era luogo infame. Calvario significa calvo, cioè zona senza vegetazione, proprio perché rocciosa e adatta anche alle sepolture. Dopo il fatto storico della morte di Gesù, il suo corpo venne posto nel sepolcro e non più ritrovato. Lo incontrarono vivo, ma quella tomba rimase un oggetto che apparteneva ad un'altra famiglia, e la collina infame continuò ad essere usata anche negli anni successivi per altre esecuzioni capitali, e i cristiani furono mandati via da Gerusalemme molto presto, e gli ebrei stessi dovettero abbandonare la città, che venne distrutta nell'anno 70. E quindi non si poté fare nulla su quei luoghi così importanti. Gli apostoli li abbandonarono. La città venne ricostruita e ci fu una seconda rivoluzione. Nel 135 l'imperatore Adriano intervenne nuovamente a Gerusalemme e la rase al suolo del tutto, proprio con una operazione che spianava tutta la città, con l'intenzione di togliere ogni ricordo di tutti gli elementi religiosi della tradizione ebraica. I soldati romani di Adriano non distinguevano fra ebrei e cristiani, e tutti i luoghi che avevano un ricordo religioso vennero distrutti. Quando si abbattono le case, i grandi muri della città, si fa della maceria e si ottiene molto materiale. Quindi il livello originale viene alzato. Il luogo dove c'era il sepolcro di Cristo, dove c'era il Calvario, sono stati coperti dai vari detriti, sono diventati il fondamento di due edifici sacri. Si è conservata memoria che sopra il sepolcro venne innalzato un tempio dedicato a Giove Capitolino, quindi il Campidoglio romano trasferito a Gerusalemme, e sopra la collina del Golgota una statua di Venere con grande piedistallo. Al di sopra venne costruita una città romana. E così la città rimase per 200 anni. Quando Elena arrivò a Gerusalemme, trovò una città ellenistica dove i segni della passione di Cristo non esistevano più. Era stato tutto sepolto. La tradizione orale le disse che sotto il tempio di Giove c'era il sepolcro e sotto la statua di Venere c'era il Calvario. E quindi fu necessario demolire. essendo lei imperatrice, aveva la possibilità di comandare anche questo. Senza il controllo della sovrintendenza dei beni artistici, poté radere al suolo. Quindi prima dovette far demolire le costruzioni e poi scavare. Se non fossero state realtà di roccia, non sarebbero state trovate. Ma demolendo gli edifici superiori e scavando, portando via i detriti che erano stati aggiunti, 200 anni dopo fu possibile recuperare la realtà che c'era, ma naturalmente era stata fortemente cambiata la struttura del suolo. E così Costantino fece costruire nell'anno 335 la grande basilica costantiniana, che conteneva un portico, un atrio che dava proprio sulla via principale, il Cardo Maximus di Gerusalemme, quello costruito da Adriano. La facciata della chiesa permetteva l'ingresso in una grande basilica a 5 navate. Terminava con l'altare dove veniva celebrata la messa. I pellegrini, uscendo, trovavano un triportico. Era un cortile quadrato con 3 lati caratterizzati dai portici. E in un angolo era conservato il Calvario, una roccia molto elevata che venne inserita in questa costruzione costantiniana. Oltre il triportico si accedeva alla rotonda della Anastasis, una grande chiesa rotonda con colonnato centrale, al centro del quale c'era e c'è il sepolcro. La ricostruzione della Basilica di Costantino doveva essere di questo tipo, una grande chiesa simile a Santa Maria Maggiore o a San Paolo fuori le mura, con la stessa impostazione. Anche San Pietro era così. E all'interno di questa costruzione venne conservato il Calvario e l'Anastasis, cioè il luogo della risurrezione. Comprendete però chiaramente che il sepolcro venne isolato dal resto della collina. Per poter fare una chiesa rotonda intorno al sepolcro, venne tagliata la roccia e si conservò quel minimo indispensabile per avere il vano interno come centro della venerazione per la tomba vuota. La Basilica del Santo Sepolcro, come la vediamo noi oggi, è il residuo di una costruzione crociata, perché la prima basilica costantiniana fu distrutta dai persiani, venne ricostruita e rimaneggiata molte volte. Da questo portone si entra quando si va pellegrini a Gerusalemme, e si entra in una costruzione complessa che contiene però perfettamente i luoghi del Calvario e della tomba di Cristo. Entrando si accede immediatamente alla roccia che era la base del Calvario, e spostandosi verso destra si entra nella zona che è diventata il sepolcro, proprio al centro della cupola costantiniana. Entrando si vede il Calvario in alto e il pellegrino deve salire da una ripida scala che lo porta a quella zona elevata che è stata conservata. e adornata da oggetti di culto secondo le varie caratteristiche confessionali. Questo è l'altare della croce, è il Calvario come lo vede oggi il pellegrino che va a Gerusalemme. Ed è conservata tutto intorno la roccia, perché è proprio il vertice di quella piccola altura su cui fu infissa la croce del Signore. E sotto l'altare c'è un buco attraverso il quale il pellegrino può mettere la mano e toccare la roccia del Calvario. Intorno è stata aggiunta una crocifissione secondo lo stile bizantino, che non ammette le statue, quindi una icona dipinta del crocifisso con ai lati, ricoperti d'argento, le immagini della madre e del discepolo, secondo lo schema tradizionale che è presente anche in Occidente. Questa realtà attuale del Santo Sepolcro conserva perfettamente, per quel che è stato possibile, il ricordo storico dei luoghi della Passione, il Sepolcro, il Calvario e anche una cisterna dove sono state trovate le croci. Chi è nella Basilica del Santo Sepolcro ad un certo punto trova una porta con una lunga e ripida scala che scende in una chiesa sotterranea, proprietà degli armeni, dedicata a Sant'Elena, proprio in ricordo di questo evento della riscoperta. E scendendo ancora un'altra scala si arriva in fondo alla cisterna. Proprio quella cisterna dove furono trovate le croci al tempo di Costantino e di Elena. E lì avvenne il riconoscimento della vera croce. Una statua moderna di Sant'Elena che regge la croce ricorda, proprio nel punto più basso della Basilica del Santo Sepolcro, la grande funzione che ha svolto questa donna umile e alta che ha riportato alla luce la croce del Signore. I fatti relativi a questa scoperta importante, ovvero la leggenda della vera croce, è raccontata dal beato Jacopo, originario di Varazze, nella sua Leggenda Aurea. E quindi è un po' un'aria di famiglia quella che ci fa essere fieri di essere concittadini di questo autore che ha raccolto il materiale diffuso nella cristianità occidentale e ha fornito il manuale per i pittori di diversi secoli. Tutti i cicli di affreschi relativi alle vite dei santi dipendono dalla Leggenda Aurea. Dopo la Bibbia è stato il libro più letto, più diffuso, quindi più ricopiato, prima a mano, poi ristampato e diffuso e utilizzato proprio come fonte informativa per ricostruire le vite dei santi e raccontare attraverso le immagini artistiche le vicende dei santi. Lo stesso vale per la croce. Sapete che la Leggenda Aurea ha la forma del calendario e comincia con l'avvento, con l'inizio dell'anno liturgico e i santi di fine novembre, comincia con Sant'Andrea, 30 novembre, e segue il calendario nell'ordine delle varie feste. Due erano le feste dedicate alla Santa Croce. Il 3 di maggio era l'invenzione della croce, mentre il 14 settembre era l'esaltazione della Santa Croce. La prima festa è stata abolita dalla riforma del Concilio Vaticano II. I più anziani possono ricordare ancora questa festa con una dicitura latineggiante. Invenzione voleva dire ritrovamento della croce. Ed era proprio la festa collegata agli eventi della regina Elena che riscopre la croce di Cristo. Mentre il 14 settembre celebra la riscoperta della croce, ovvero il recupero della reliquia che era stata portata via dai persiani nel 600 e venne nuovamente portata a Gerusalemme e solennemente intronizzata. La riforma del Vaticano II preferì condensare in una festa il culto della vera croce, sottolineando come la festa vera e propria della croce sia la settimana santa, con il culmine del venerdì santo. È il momento in cui non si isola il legno, ma lo si unisce strettamente al Signore Gesù. Per ripercorrere la leggenda della vera croce, come la racconta il beato Jacopo, anziché leggere il suo testo, guardiamo due cicli pittorici fra i più belli che siano stati rappresentati su questo tema. Il primo è quello di Agnolo Gaddi a Firenze in Santa Croce. Il secondo è quello di Piero della Francesca ad Arezzo. Cominciamo dal primo. Agnolo Gaddi è il figlio di Taddeo Gaddi, miglior discepolo di Giotto. Il papà di Agnolo era un ragazzino che per 26 anni servì Giotto e quindi divenne uomo maturo imparando la tecnica dal grande maestro. A sua volta la trasmise al figlio e Agnolo Gaddi ebbe una commissione importante nella Basilica Francescana di Santa Croce a Firenze ed era l'incarico di dipingere la leggenda della vera croce nella Cappella Maggiore. Questo ciclo risale al 1380 circa. Ormai siamo nella fase dove abitualmente viene rappresentato il Christus Patiens e lo stile gotico della Chiesa si rivela anche con la scelta del grande crocifisso centrale sospeso che rappresenta il Cristo nel suo patimento. Ai lati della cappella principale, Agnolo Gaddi rappresenta in 8 quadri la leggenda della Santa Croce. Guardandoli, vi racconto quello che racconta il beato Jacopo e che il pittore Agnolo Gaddi ha trasformato in immagine. La storia comincia da molto più lontano e si risale alla creazione del mondo. La storia inizia con Adamo ormai invecchiato, ultracentenario, sta per morire. Il figlio, Set, ritorna alle porte del paradiso terrestre per chiedere l'olio della misericordia all'arcangelo Michele in modo tale da non far morire il padre. l'angelo non gli concede quello, ma gli consegna un ramoscello che è stato preso dall'albero della conoscenza del bene e del male. E gli dice: piantalo, e quando questa pianta porterà frutti, tuo padre vivrà. Set torna indietro, ma trova già Adamo morto. Lo vediamo steso, già nella fossa, composto per l'inumazione. E Set pianta sul corpo del vecchio Adamo, il primo uomo, quel ramoscello dell'albero del paradiso, in attesa che produca frutti. Quella pianta crebbe e divenne grandiosa. La seconda scena si svolge al tempo del re Salomone. Il re scelse quella pianta per l'edificazione del tempio. Ne fece fare una grande asse, ma non andava mai bene. Era una cosa strana, era sempre troppo lunga per qualunque funzione la volessero impiegare. Allora, prendendo bene le misure, la raccorciavano. Quando tornavano sul posto, era troppo corta. Non andava bene. Ci sono delle simbologie importanti in questo racconto leggendario, ma finalizzato proprio alla predicazione e all'insegnamento della profondità del mistero della croce. Non si adatta mai la croce ai nostri progetti, non si riesce a inserirli in una costruzione, neanche Salomone riesce ad adattarla ai suoi progetti, o è troppo lunga o è troppo corta. E allora decisero di buttarla via, ma proprio per non sprecarla ne fecero una passerella su un fiume. E sul fiume l'asse viene riconosciuta dalla regina di Saba. La regina, davanti a quella trave posta sul fiume, si inginocchia e riconosce un albero grandioso. Si inginocchia in adorazione di quella passerella. È un altro elemento molto importante. La croce è un ponte. La croce serve come collegamento dall'altra parte. Ne sappiamo qualche cosa della caduta dei ponti e delle difficoltà che nascono dalla mancanza di collegamento. La croce serve come ponte per l'aldilà, come strumento per poter arrivare alla meta. Una donna, la regina di Saba, straniera, venuta da lontano, riconosce quel mistero divino, e il sapiente Salomone no. Non solo, ma la regina di Saba dice a Salomone che nella sua intuizione profetica ha capito che su quel legno verrà ucciso un uomo che segnerà la fine del regno dei Giudei. Salomone si spaventa e decide di far sotterrare quel legno, troppo pericoloso, e quindi dà ordine a degli operai di metterlo sottoterra, di nasconderlo bene per evitare la fine del suo regno. passano 1000 anni e ad un certo momento dalla piscina probatica a Gerusalemme quella trave riemerge, viene a galla. La piscina probatica era una specie di lazzaretto, un ricovero per malati cronici o terminali che si disponevano intorno a questa vasca con acque ritenute prodigiose. Il pittore ha rappresentato una serie di malati sotto i portici. Sono testi preziosi perché ci offrono la possibilità di guardare la realtà di un ospedale di fine 300 a Firenze. I pittori rappresentavano la loro epoca con scene di costume e di attualità. I giudei tirano fuori a forza quella grande trave dalle acque della piscina probatica e ne fanno una croce. Sulla parte destra del dipinto vediamo la grande attività che ferve intorno alla croce. La trave viene trasformata in un patibolo. Si salta il momento tragico della morte di Cristo. La croce viene utilizzata e poi risparisce finché non arriva a Gerusalemme la madre di Costantino, l'imperatrice Elena Augusta, la quale, la riconosciamo, vestita di rosso imperiale con la corona in testa, fa dissotterrare le croci e dalla cisterna che si trovava nella zona del Calvario e del Sepolcro vengono portate fuori 3 croci. Mentre Ambrogio aveva detto che riconobbero quella vera in base al titolo, Jacopo racconta che fu necessario una prova di miracolo e portarono una donna che era in fin di vita sul luogo delle croci e le avvicinarono ciascuna delle 3 croci. Alle prime 2 non ebbe nessuna reazione. Quando si avvicinò la 3ª croce, si alzò, guarita. E così venne fatta l'invenzione della vera croce. In quel modo venne scoperto il vero legno che fa guarire. L'elemento leggendario è sempre significativo perché contiene un messaggio che serve per la predicazione. La croce è lo strumento di guarigione. Ci fa guarire dall'orgoglio, dalla superbia, ci comunica i sentimenti che furono di Cristo Gesù. E così la regina Elena, con uno strano copricapo, tipicamente bizantino, segno dell'onore imperiale, porta personalmente la croce dentro le mura di Gerusalemme e poi verrà, almeno una parte, una reliquia messa sulla roccia del Calvario nella costruzione della Basilica Costantiniana. Ma la storia non è finita. Dobbiamo fare un salto in avanti di altri 300 anni. Nel 615 il re persiano Cosroe invase la Palestina, occupò Gerusalemme e portò via molti oggetti, distruggendo la Basilica Costantiniana del Santo Sepolcro. Risparmiò solo la chiesa di Betlemme. Perché Sulla facciata della Basilica della Natività c'era un bassorilievo che rappresentava i magi in adorazione del bambino. E i magi erano sacerdoti persiani. I soldati persiani riconobbero i loro antichi sapienti inginocchiati davanti ad un bambino e quindi ritennero che quello fosse un luogo sacro persiano e lo risparmiarono. È l'unica basilica costantiniana che è sopravvissuta in Terra Santa, mentre le altre le hanno rase al suolo i persiani un secolo prima che arrivassero gli arabi. Fra le cose preziose che Cosroe portò via c'era anche la Santa Croce. Il pittore qui la rappresenta intera, come portata addirittura dal re stesso in questa cavalcata che abbandona Gerusalemme ormai saccheggiata. Cosroe racconta sempre il beato Jacopo, ma questa volta a proposito del 14 settembre, mentre la prima parte era legata alla festa del 3 maggio. L'imperatore Cosroe si fece costruire un grande palazzo dove mise come oggetti più importanti la croce e la colonna della flagellazione. Si intravedono nel dipinto. E il grande palazzo in cui quel re arrogante e superbo si considera un dio in persona, si fa adorare come il motore dell'universo intero. E vediamo i suoi sudditi inginocchiati che lo adorano. Ma dall'altra parte del mondo, a Costantinopoli, un angelo in sogno parla all'imperatore Eraclio, imperatore bizantino, invitandolo a liberare, recuperando la reliquia della Santa Croce. Osservate bene la tenda, perché la ritroveremo citata da Piero della Francesca nella sua leggenda della vera croce. La terza scena mostra l'imperatore che, salito a cavallo, parte a sprombattuto verso Ctesifonte, capitale sassanide dei persiani, per recuperare la Santa Croce. E nell'ultima scena Agnolo Gaddi rappresenta tre momenti importanti. In basso, a sinistra, vediamo la fine ingloriosa di Cosroe, a cui è stata tagliata la testa. È precipitato in basso, senza più il capo, colui che si credeva un padre eterno e si faceva adorare, viene abbassato e umiliato. E al centro, l'imperatore Eraclio, vestito con la porpora regale, con un mantello di ermellino, la corona d'oro in capo, a cavallo regge la croce e la riporta a Gerusalemme. Ma le pietre chiusero la porta. Eraclio trovò la porta di Gerusalemme murata e un angelo del Signore apparve dicendo: da questa porta è entrato Gesù su un asino, scalzo e disarmato, e tu pretendi di entrare vestito in quel modo. Allora il re, comprendendo la lezione di chi si era svuotato, umiliato, abbassato, scende da cavallo, si toglie i paramenti, scalzo, con un semplice abito da penitente, regge la croce e questa volta le pietre fanno spazio e la porta murata lascia entrare il re. Comprendiamo molto bene come questi racconti abbiano una base storica e siano leggende popolari create da predicatori per educare ai sentimenti che furono in Cristo Gesù. L'altro grande ciclo pittorico che rappresenta la leggenda della vera croce è quello dipinto da Piero della Francesca nella chiesa di San Francesco ad Arezzo. Anche in questo caso si tratta della Cappella Maggiore, che il grande pittore realizzò nell'arco di parecchi anni, cominciando nel 1452 e terminando nel 66. Era morto nel 1417 un ricco mercante di Arezzo, lasciando un grosso patrimonio in eredità ai frati, con l'impegno di far rappresentare nella Cappella Maggiore la leggenda della vera croce. Ci misero parecchio tempo, più di 40 anni, prima di avviare i lavori, e il nipote del ricco mercante finalmente riuscì a decidersi e affidarono l'incarico a Piero della Francesca per la realizzazione di questa serie di affreschi. Sono 10, organizzati più o meno come quello di Agnolo Gaddi, ma con alcune novità. Sono passati 100 anni, è cambiato il mondo. Siamo già nell'arte moderna, si sente un umanesimo e un rinascimento forte. La prima scena è quella di Set, il vecchio Adamo seduto per terra, dietro c'è la vecchia Eva nell'angolo a destra e i figli stanno pensando che cosa fare. In fondo, al centro, si intravede di spalle Set che parla con l'angelo e ritorna la scena sulla sinistra, rappresenta l'inumazione del vecchio Adamo. Purtroppo è un po' rovinato l'affresco e Set è sparito, ma in basso c'è il corpo di Adamo e di nuovo viene piantato sul corpo di Adamo quell'albero. Ed è un particolare importante perché riemergerà sempre nelle raffigurazioni. Avete presente che ai piedi del crocifisso c'è un teschio? Non è la morte cicchetta, quella dei veleni. È il teschio di Adamo. È il richiamo al primo uomo morto che rivive quando la pianta produce i suoi frutti. La seconda scena presenta in due quadri l'arrivo della regina di Saba. È la stessa scena che abbiamo già visto, formulata in modo pittorico molto diverso. Il seguito delle ancelle rimane in piedi mentre la regina si inginocchia in adorazione della trave che serve da passerella. Ed entrata nel palazzo di Salomone lo onora e gli rivela che quel legno segnerà la fine del regno dei giudei. In questa scena è stata vista un richiamo al Concilio di Firenze che era stato celebrato pochi anni prima con una grande delegazione di importanti personaggi bizantini. La regina di Saba che viene dall'est rappresenta un po' la Chiesa greca ed è un auspicio di riconciliazione fra cattolici e ortodossi. Molte volte Piero della Francesca rappresenta in queste scene degli strani copricapi che sono tipicamente bizantini e li ha conosciuti in quella occasione della delegazione bizantina a Firenze. Salomone, impaurito dalla profezia di quello che potrà fare quel legno, decide di sotterrarlo. E Piero della Francesca rappresenta questo gesto in uno spazio limitato con la trave obliqua che a forza viene innalzata per essere sotterrata, perché si nasconda e sparisca. Piero aggiunge l'Annunciazione. Nella distribuzione delle scene in quella cappella non segue l'ordine cronologico, ma quello logico simmetrico artistico, per cui anche dal vero è difficile seguire il racconto, perché ha introdotto ad esempio l'Annunciazione per fare la scena simmetrica con il sogno di Costantino. E la Vergine Maria accoglie stupita l'annuncio dell'angelo. È l'annuncio di una incarnazione che segna l'abbassamento, la discesa di Dio. È il momento della kenosi, dello svuotamento. Dalla parte opposta, simmetricamente, c'è un altro angelo che dal cielo illumina la tenda dove dorme l'imperatore Costantino. In Agnolo Gaddi questo mancava. Ha raccontato il sogno di Eraclio, mentre Piero della Francesca racconta il sogno di Costantino. E l'angelo regge in mano, anche se si vede poco, una piccola croce luminosa, ed è quella croce che illumina. La tenda è illuminata, ed è quella piccola croce che regge l'angelo a gettare quella luce sulla tenda di Costantino. È il riferimento alla visione dell'imperatore nel 312, prima della battaglia del Ponte Milvio. In hoc signo vinces, con questo segno vincerai. E la scena seguente è quella di una grande battaglia. È la battaglia del Ponte Milvio, 28 ottobre del 312, dove le schiere imperiali sotto il segno dell'Aquila, guidati da Costantino, si scontrano con le truppe di Massenzio, caratterizzate dallo stendardo con il dragone. In mezzo c'è il fiume Tevere. Il Ponte Milvio è proprio il ponte che collega Roma con il nord, superando il Tevere. Costantino è in primo piano con quel cappello a punta caratteristico dell'imperatore bizantino e protende la mano con quella piccola croce bianca, e quasi senza combattere, solo con il segno della croce, sbaraglia le truppe dell'avversario. Simmetrica la scena della trave innalzata e sepolta, Piero della Francesca ha rappresentato un altro episodio narrato dal Beato Jacopo. Quando la regina Elena arriva a Gerusalemme, non riesce a trovare il luogo, finché si scopre che c'è un giudeo che per tradizione orale sa dov'è nascosta. Si chiama Giuda e non vuole dire assolutamente niente. E allora viene messo in un pozzo senza acqua e lasciato a digiuno per una settimana. Alla fine della settimana viene tirato fuori. E il pittore si diverte a costruire questa impalcatura che serve per riempire lo spazio, e Giuda, estratto e preso per i capelli da un ufficiale giudiziario che gli chiede «Sei disposto a parlare?», dichiara di essere disposto a parlare e quindi rivela che la croce si trova sotto la statua di Venere, e si procede quindi allo scavo e al recupero. L'ottava scena è doppia ed è simmetrica a quella della regina di Saba. Anche qui abbiamo un'altra donna. La regina di Saba è stata inserita nella leggenda proprio perché è una regina ed è una donna e deve fare simmetria con la regina Elena. La croce viene estratta e sullo sfondo il pittore rappresenta Arezzo. Abbiamo uno dei quadri che riproducono la fisionomia della città di Arezzo con la cattedrale in alto. È un'ambientazione locale significativa. Estratte le due croci, vengono provate. Piero della Francesca segue un'altra leggenda che parla di un fanciullo morto su cui viene posta la croce e subito si risveglia e torna in vita. Riconosciamo la regina Elena inginocchiata in abito nero con cappello conico bianco e sullo sfondo il Tempio di Venere. Lo rappresenta come un palazzo rinascimentale, è una chiesa di Leon Battista Alberti, è l'attualizzazione importante, come i palazzi a fianco sono una citazione di Masaccio. Stiamo entrando nel mondo moderno con l'attualizzazione di queste realtà e i tre personaggi sul lato destro sono dei dignitari bizantini che Piero della Francesca ha visto dal vivo a Firenze qualche anno prima. È trovata la vera croce, riconosciuta. Saltiamo all'episodio degli anni 600, quando, dopo il furto da parte dei persiani, l'imperatore Eraclio muove guerra e recupera la reliquia. In questa scena di battaglia, che corrisponde simmetricamente a quella del Ponte Milvio, viene raffigurato lo scontro fra Eraclio e Cosroe, con molti particolari che non riguardano propriamente la vicenda, ma sono uno sfogo pittorico con tanti dettagli. Sulla destra è rappresentato il palazzo con il trono di Cosroe e il re inginocchiato davanti sta per essere decapitato. Intorno al Cosroe, in punto di morte, sono raffigurati i signori banchieri che hanno pagato l'opera. Ed è una scena di famiglia come rappresentazione dei difensori della vera croce. L'ultimo pannello in alto, corrispondente a quello di Set e di Adamo, presenta l'intronizzazione della croce. La regina Elena porta personalmente la croce, oppure è l'imperatore Eraclio che entra, accompagnato dal vescovo Zaccaria, nella città santa, accolto da una serie di dignitari. Manca la scena della porta chiusa che Piero della Francesca ha evitato per sottolineare solo quella dimensione della croce circondata da due alberi. È un ulteriore riferimento al paradiso terrestre, all'albero della vita e all'albero della conoscenza. Trovato il legno della croce, noi adoriamo il re, non il legno. Dopo Firenze e Arezzo facciamo un salto a Lucca, nel Duomo di San Martino, dove c'è il Santo Volto. La festa principale di Lucca è l'esaltazione della Santa Croce. Noi adoriamo il re, non il legno. E quella statua splendida del Cristo vestito da re, da sacerdote, in croce, ci ricorda che dietro al legno c'è il re. La prossima volta vedremo il mistero della croce come l'albero della vita. Ma per adesso ci fermiamo. Grazie per la paziente attenzione e buonanotte.